www.radiogio.it e la storia continua. Quali cambiamenti ha avuto l'Europa poco prima che venisse ad abitarvi l'uomo e durante l'epoca attuale? Nella Groenlandia. Intorno al Mediterraneo sono poi frequenti i luoghi in cui si vedono dei sedimenti marini recenti, che talora contengono persino degli avanzi dell'industria umana, sollevati a varie altezze sul livello del mare. E presso Pozzuoli, certe colonne di un tempio romano furono una volta sommerse fino a un certo punto. E poi ritornarono fuori dall'acqua con un movimento lentissimo, ma continuo. E questi fatti, e la mancanza di altri fatti, i quali facciano credere invece a movimenti rapidi o istantanei, a veri cataclismi, inducono ad ammettere che tutti questi movimenti delle isole britanniche e dei paesi vicini siano stati anche essi lentissimi, ma continuati per lunghissimi tempi. Ora passiamo allo studio delle regioni alpine e di quelle che stanno attorno ad esse. Le nevi che durante l'inverno si accumulano sulle parti più elevate delle Alpi e che in estate non si possono liquefare totalmente, sono, come tutti sanno, le cosiddette nevi perpetue. Esse si accumulano in una quantità veramente enorme in certi ampi bacini di anfiteatro, coi quali cominciano quasi tutte le grandi vallate alpine. Quando viene l'estate, ogni giorno, una certa quantità di quella neve si liquefa e produce dell'acqua, che discende fra i granellini della neve sottostante, e ogni notte quell'acqua gela di nuovo e forma con quei granellini una specie di ghiaccio granuloso, proprio di quelle elevate regioni alpine. E cadendo ogni anno, nuova neve si produce e ogni anno una nuova quantità di ghiaccio. E questo ghiaccio discende lentamente per la valle, occupandone tutta la larghezza fino a una certa altezza e formando un enorme ammasso di ghiaccio, che è ciò che i geologi e i geografi chiamano ghiacciaio. Ma intanto che discende, il ghiacciaio passa in luoghi sempre meno freddi, e quindi a poco si liquefa, producendo un fiume d'acqua freddissima, e quando il ghiaccio è sceso alquanto a valle, in modo da trovarsi fra i boschi e i pini e larici, e talvolta anche presso ai campi coltivati, la liquefazione è tale che lo trasforma tutto in acqua e pone fine al ghiacciaio. Apposite esperienze hanno constatato e misurato che questo moto di discesa e i massi che cadono nei monti circostanti sul ghiacciaio percorrono ogni anno un dato spazio, non già scivolando sul ghiaccio, ma con esso. E quando sono giunti all'estremità inferiore del ghiacciaio, cadono sul fondo della valle, laddove si vede uscire il fiume del ghiacciaio, e si accumulano presso al ghiacciaio, formando un mucchio avente la forma di un argine. Il moto di discesa ai ghiacciai esiste dunque, ma è lentissimo. La massa di ghiaccio che discende si rompe e forma enormi crepacci ogni volta che la valle si stringe o si piega a dritta o a sinistra o in fondo presenta qualche sporgenza. In questi crepacci discendono i detriti cadenti dalle montagne circostanti e vanno a finire sotto il ghiaccio stesso e sono smossi dal suo movimento e sfregati l'uno contro l'altro e tutti contro il fondo e le pareti della valle, lisciando così e solcano le rocce del fondo e le pareti della valle e si rompono, si stritolano, si lisciano e si solcano l'un l'altro e danno così origine a un fango molto sottile nel quale sono sparsi dei ciottoli tondeggianti. lisciati e rigati. L'acqua che si forma con la liquefazione del ghiacciaio porta via questo fango, così che si presenta bianca, quasi come il latte, quando esce in forma di fiume dal ghiacciaio, e poi lo depone lungo il suo corso. D'altra parte, il movimento del ghiacciaio strascina tutto il fango con i ciottoli verso il basso, e laddove il ghiacciaio termina, il fango e i ciottoli si arrestano e si uniscono ai massi già accennati prima per formare quella specie di argine addossato all'estremità inferiore del ghiacciaio. Altri argini analoghi si formano nello stesso modo ai due lati di ogni ghiacciaio, e tutti questi argini composti di fango, di ciottoli, lisciati e solcati e di massi di ogni volume con una struttura affatto irregolare, si chiamano morene dai geologi. Finalmente, quando il fiume esce dal ghiacciaio abbastanza rapido da portare seco dei ciottoli appartenenti alla morena terminale, toglie ad essi ben presto la lisciatura e le solcature che le distinguevano e li trasforma in ciottoli fluviali comuni. Gli abitanti dell'Italia settentrionale possono vedere queste cose più o meno bene dal Monte Rosa e all'origine della Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, al principio della Valtellina presso i bagni di Santa Caterina. Ebbene, partendo da un ghiacciaio attuale e discendendo per una qualunque valle alpina, si trovano qua e là numerosi massi erratici, argini di fango e ciottoli con massi angolosi, rocce lisciate e solcate ed altri fatti così certi e chiari che inducono a credere a una antica maggiore estensione dei ghiacciai alpini, così grande che tutte le valli ne erano occupate, e particolarmente il ghiacciaio della valle del Rodano, che si stendeva fino al Giura e fino quasi a Basilea, e quelle del Monte Bianco fin presso Ginevra e fino a Caluso presso Ivrea, quelle del Monte Rosa, del San Gottardo, eccetera, fino a Rona, insomma. E chi ne vorrà conoscere le prove esposte con i necessari particolari ne troverà molte in una memoria sui ghiacciai antichi di Lombardia, negli atti della Società Italiana di Scienze Naturali a Milano e nelle memorie di altri autori citati in essa. V'ebbe dunque, anche per i paesi alpini e per i circostanti, un'epoca freddissima, che diremmo glaciale, paragonabile a quella che abbiamo già trovata per le isole britanniche e per le parti settentrionali del continente europeo. E qui a molti verrà in mente di voler sapere in quale modo ebbe origine e ebbe fine quell'epoca così fredda per tutta l'Europa. Ad essi dirò brevemente che dare le ragioni per spiegare le cause di un fatto è ben più difficile che dare le prove della sua esistenza. Continua dalla precedenza, eh? Ad essi dirò brevemente che le ragioni e spiegare le cause di un fatto è ben più difficile che dare le prove della sua esistenza. Che ci sia stata un'epoca glaciale lo affermano i suoi effetti, di cui si trovano ancora delle tracce. Il non sapere trovare una spiegazione ben certa e completa, ma non è una ragione per negarla. Devo però soggiungere che ora il clima dell'Europa dipende molto dalla cosiddetta corrente del Golfo, che è quella corrente marina d'acqua calda che parte dal Golfo del Messico e finisce contro le coste occidentali dell'Europa, e dai venti meridionali e di scirocco, che sono quelle correnti d'aria che si è scaldata passando sui deserti africani e arabici e che di là viene a scaldare l'atmosfera dell'Europa. Che se quelle due cause cessassero di esistere, il clima dell'Europa diventerebbe più freddo, e che molti geologi spiegano appunto l'origine dell'epoca glaciale Può supporre che allora non abbia esistito la corrente del Golfo e che gli attuali deserti siano stati occupati dai mari e quindi non abbiano esistito i venti caldi sopracitati, e che forse a queste cause si devono aggiungere certi movimenti regolarissimi dell'asse terrestre, per i quali un polo è per un certo numero di anni più esposto che l'altro ai raggi del Sole, e poi un ugual numero di anni vi è esposto. Ma lasciamo le ipotesi e torniamo ai fatti. Dallo studio dei sedimenti alluvionali che si sono formati in Europa dopo l'epoca glaciale e prima di essa, sembra risultare che l'uomo non ha lasciato le sue tracce in Europa, se non nei sedimenti posteriori dell'epoca glaciale. E quindi si crede che l'uomo non abbia cominciato a vivere in Europa se non dopo l'epoca glaciale. Furono bensì citate delle tracce più antiche, ma finora non furono ben accertate. Resta ora sapersi a quale epoca abbia cominciato a vivere l'uomo in Asia, da dove pare sia venuto in Europa. Ma probabilmente passeranno molti anni prima che si raccolgano fatti ben certi, dei quali si possa dedurre l'antichità geologica dell'uomo in questo continente. Quanto all'America, dirò soltanto che anche là si trovano tracce umane e tracce di un'epoca glaciale analoga a quella europea, che le prime sembrano sempre posteriori alle seconde, ma che non si hanno dati certi per sapere se le due epoche glaciali, europea e americana, siano state contemporanee oppure abbiano avuto luogo l'una dopo l'altra. www.redigio.it e la storia continua.